Abbiamo fatto passare il quarto d'ora accademico, giusto? Man mano magari i colleghi arriveranno sicuramente. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti alla Commissione Bilancio, Programmazione e Servizi. Possiamo procedere con l'approvazione del verbale del 25/11/2024. Se qualcuno aveva delle osservazioni in merito da fare, se no possiamo considerarlo approvato. Qualcuno aveva? Perfetto. Passiamo allora al punto 1. L'espressione di parere in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto approvazione del documento unico di programmazione 25-27. Lascio la parola a chi?
A chi lascio?
Al vice sindaco.
Ci arrivo. Grazie, buonasera a tutti. Allora, avete già avuto modo di vedere la documentazione che era legata al bilancio, per cui ci aspettiamo solo le vostre domande. In questo momento non credo che sia questa la sede in cui dover approfondire alcuni aspetti, a meno che voi abbiate qualche domanda tecnica particolare su cose che non avete ben capito, ma credo che sia... questa sia la sede in cui voi dovete, se avete delle domande che poi noi scriviamo e alle quali risponderemo o faremo rispondere agli assessori competenti durante la seduta di consiglio del 19. Io avrei da chiedervi una cortesia se riusciamo a chiudere entro le 19. Grazie, perché avrei un impegno istituzionale dopo, quindi sì, no, nel senso... esatto, quindi voi siete comunque... va bene, ok, infatti ricordavo che eravamo anticipato perché c'era un altro impegno dopo. Quindi io vi lascerei la parola a chi ha necessità di avere qualche informazione, avete voi, cioè regolatevi voi con gli interventi, ecco.
Sì, grazie Presidente, come minoranza, almeno personalmente come Fratelli d'Italia, noi interverremo solamente per le dichiarazioni di voto finali, per ogni punto. No, per ogni punto. Sì. Velocissimi ovviamente, telegrafici.
Beh. Se non c'è nessun altro che vuole intervenire, allora possiamo passare alla votazione subito. No, questa adesso è la discussione del punto 1. Vabbè, portiamo quello che c'è nell'ordine del giorno.
Portiamo tutti insieme, cioè dupe bilancio. Sì, ma lascio a voi la discussione. Io non sto a illustrarvi nuovamente tutto. Sì.
Adesso oggi facciamo così, procediamo in questo punto. Ogni punto andremo a votazione. Se poi invece qualcuno vuole spiegazioni o vuole rimarcare sui diversi punti che noi andremo a prendere in considerazione, ci sono qui il vice sindaco e i dirigenti, proprio per rispondere magari alle richieste che qualcuno ha. Sì. Beh, noi stavamo parlando appunto con la segretaria che vorremmo fare le votazioni per ogni punto per punto.
Allora, chiedo anche agli altri come vogliono procedere, vediamo, per me è indifferente, nel senso che cioè, l'importante è che poi quando diciamo di esprimersi sul DUP, vi esprimiate sul DUP, di esprimervi sulle manovre IMU, ok. Ok, perfetto. Quindi lasciamo a voi.
Allora, bene,
dai, allora voi. Organizzatevi voi per gli interventi.
Però dopo sulle votazioni, come diceva il sindaco, dobbiamo.
Allora, stiamo procedendo con una discussione unica, come abbiamo accordato, rispetto a tutti i temi che sono all'ordine del giorno. Poi vi chiederemo però di esprimervi su ogni singolo punto dell'ordine del giorno. Quindi l'espressione, adesso si farà da parte vostra la trattazione. Io non ripeto quello che ho detto in aula l'altro giorno in consiglio, perché è inutile. E adesso noi ascolteremo voi, prenderemo nota delle vostre osservazioni e poi vi chiederemo di esprimervi sul punto 1, 2, 3, 4 e a seguire. Grazie.
Quindi facciamo come consiglio comunale. Chi vuole prendere la parola, via via la nostra segretaria, la Silvia Caffi, prende in ordine di prenotazione i vostri interventi, in modo che via via si possono andare ad espletare, poi a seconda di ognuno di voi poi ci sarà la risposta da parte del vice sindaco o dei diversi dirigenti. Chi vuole iniziare il suo intervento riguardo? Chi? Ah, quindi la Ceraso? Ok. Inizia la Ceraso a rompere il ghiaccio.
Chiedevo se il consigliere Olzi confermava quanto detto prima, che non farà una trattazione ma si esprimerà.
Grazie. Allora, io partirei riprendendo in parte la relazione che è stata fatta dall'assessore al bilancio nella presentazione che c'è stata nell'ultimo consiglio. Riparto dicendo la cosa che non mi è piaciuta e poi dirò anche cose positive però. Allora, in particolare quando ha affermato, poi lo so che quando entreremo nella fase della discussione il 19 dicembre andremo a perderci nelle buche, nella manutenzione del verde, nel numero dei vigili, a perderci in tutti quegli aspetti che sono importanti per la vita dei cittadini ma non essenziali, perché se per qualcuno è importante il decoro urbano, per qualcun altro è importante lavorare, avere un'autonomia non solo economica, perché è essenziale non lasciare indietro nessuno, partendo proprio dai più fragili, dalle famiglie, dalle persone sole, dai bambini, dalle donne e dagli uomini, ognuno con la propria fragilità. Non sono, diciamo così, d'accordo e sono un po' critica su questa affermazione, perché se dovessimo applicarla in concreto, allora di essenziale non c'è la cultura, di essenziale non c'è lo sport, non è soltanto l'aspetto della manutenzione, ecco, diciamo così. E quindi, questo inizio, diciamo, non l'ho apprezzato, anche perché va un po' in controtendenza con quelle che erano state una serie di dichiarazioni fatte in campagna elettorale, che sono anche le dichiarazioni sulle quali io penso voi vi siate impegnati e per le quali siete stati anche votati. E faccio un esempio. Il sindaco Virgilio, che allora era candidato sindaco, ha detto ad esempio in un incontro con Confcommercio: una delle prime azioni che faremo sarà investire di più nel decoro della città. Le prime azioni che faremo, me ne prendo l'impegno, saranno quelle di migliorare la manutenzione delle aree pubbliche, l'illuminazione, la pulizia e tutte quelle piccole cose che rappresentano per i cittadini il vivere quotidiano. Quindi dando comunque importanza a questo, che è un aspetto, senza specificare che non era diciamo una priorità, ma anzi mettendola come uno dei suoi primi impegni. E anche sulla polizia locale, visto che nel discorso dell'assessore verso la fine si diceva sull'impegno anche di assunzione dei vigili, la polizia locale svolge un ruolo importante di presenza e di accompagnamento rispetto ad alcuni contesti. Occorre dunque aumentare l'organico di questo settore del comune, ma anche proseguire nella riqualificazione degli spazi pubblici, perché anche la rigenerazione urbana può essere una leva per agire sul senso di sicurezza percepita dai cittadini. Serve inoltre un ulteriore investimento per prevenire situazioni di degrado urbano. Questo per dire come diciamo fosse molto nei suoi pensieri questo argomento, e ritenuto quindi diciamo così in parte essenziale. ma ancora di più era stato, diciamo, importante secondo me l'intervento dell'allora candidato Pizzetti, il quale disse: una delle prime azioni da fare è quella di rivedere il bilancio del comune, le risorse sono scarse e vanno quindi usate oculatamente, scegliendo ciò che è produttivo e distinguendo ciò che non può esserlo. Si sono tralasciate alcune cose importanti. Per uno può essere importante l'università, per un altro lo scarso decoro e illuminazione, ma il fatto di ottenere importanti investimenti ha portato però una spesa corrente insufficiente per la cura della città. Credo che questa sia la prima cosa da invertire. Il primo consiglio che darei a Virgilio è quello di prendere un assessore al bilancio che rivolti quel bilancio come un calzino, e bisogna capire quanto la cassa la si può riempire per sviluppare gli interventi. Lo si può fare, si deve studiare il bilancio e da lì si capisce dove sono le risorse mal poste, dove si possono riorientare, che è la prima cosa da fare, è un consiglio non tecnico ma civile. Quindi la mia prima domanda è se questo consiglio è stato seguito, e cioè dove se si sono individuate all'interno del bilancio, diciamo, passato, delle risorse mal poste e come sono state riorientate. Quindi questa è un pochino la prima domanda, per capire se c'è stato anche un lavoro di questo tipo, di efficientamento, e non soltanto, diciamo così, mettere insieme un po' quelle che sono state le richieste dei vari settori. L'altro passaggio che richiamo della presentazione dell'assessore è quello che dice: non so come sia stato negli anni precedenti, ma ho avvertito la difficoltà da parte dell'ente di quanto sia stato difficile quest'anno chiudere il bilancio 2024. Vorrei ricordare che il bilancio è in equilibrio nonostante i costi per i pagamenti delle utenze, l'aumento dei costi delle materie prime, che sono sicuramente inferiori ai tempi pre-crisi, pertanto si registra un aumento della spesa dovuta all'aumento e incremento dei costi di beni e servizi. Abbiamo anche la necessità di mantenere una sostenibilità nel medio e nel lungo periodo per far fronte a necessità non previste o imprevedibili. Ecco, magari lo dico io come è stato, siccome appunto esordiva dicendo non so come sia stato negli anni precedenti, l'anno precedente, Manzi diceva: è stata evidenziata la necessità di mantenere elevati stanziamenti per spese di energia e riscaldamento in misura ancora superiore rispetto al periodo di pre-crisi. Nel 2024 la spesa è di 6,3 milioni con una maggior spesa di 1,3 milioni, quindi più o meno la situazione era la stessa. È prevista una crescente dinamica della spesa sulla quale incide in maniera rilevante l'aumento dei costi dei beni e dei servizi, ed è stata tenuta in considerazione la necessità di mantenere nel bilancio, anche in quel caso, una sostenibilità di medio e lungo periodo. Quindi mi sembra che i contesti siano stati abbastanza simili per quelle che erano la presentazione anche del bilancio da parte di Manzi. Quindi però Manzi faceva una conclusione di questo tipo e diceva: dunque non ci sarà nessun incremento della tassazione pur a fronte di un indice generale dell'inflazione programmata per il 2024 pari al 2,3%. Sul fronte delle entrate correnti rimangono invariate tasse e tariffe, confermati sgravi e riduzioni previsti nei regolamenti e le agevolazioni fiscali ai cittadini, come quella destinata agli immobili locati a canone concordato e alle imprese, con particolare attenzione a quelli che intendono investire nel territorio comunale, pacchetti localizzativi, accordo attrattività, eccetera eccetera. Quindi di fronte a un contesto che, leggendo, diciamo, le due dichiarazioni è praticamente simile, si può dire, quindi di difficoltà, io intendo dire che le premesse che avete fatto entrambi rispetto all'aumento dei costi e dei servizi, rispetto al fatto di prevedere, vi dico, cioè io leggendo ho letto più o meno le stesse dichiarazioni, poi non so se è cambiato in maniera significativa, però le dichiarazioni fatte rispetto alle criticità sono esattamente le stesse, perché le parole sono addirittura quasi le stesse usate, almeno per quanto riguarda i due comunicati, ecco. Quindi in realtà invece quello che succede quest'anno è che, per assicurare la permanenza anche in prospettiva degli equilibri di bilancio di parte corrente con entrate ricorrenti, per garantire la copertura finanziaria, quindi per far fronte a queste difficoltà, quello che viene aumentato sono le abitazioni date in uso gratuito ai familiari, le abitazioni affittate a canone agevolato, le onlus, enti senza scopo di lucro, le botteghe storiche riconosciute da Regione Lombardia e anche gli immobili, i pacchetti localizzati. Quindi in particolare quindi chiedo perché si è scelto di voler incidere proprio su questo tipo di tassazione, che di fatto, se penso anche alla premessa, e cioè dove si dice non lasciare indietro, diciamo, le famiglie e garantire il lavoro e quindi anche, diciamo così, l'economia, penso che incidere sui pacchetti localizzativi oppure su chi dà l'abitazione a un familiare o sulle ONLUS forse non vada tanto in quella direzione. Quindi mi chiedo come mai la manovra, diciamo così, ha voluto colpire, diciamo, quelle che in realtà mi sembrano delle situazioni comunque di fragilità da tutelare. Ecco, che tipo di approfondimento c'è stato, ecco, che tipo di scelta è stata questa? Anche perché se andiamo a vedere il DUP, nel DUP sui pacchetti localizzativi c'è scritto che in questi anni le agevolazioni sono state fatte per favorire l'insediamento di nuove imprese sul territorio, quindi in realtà sembrerebbe un po' in contraddizione poi andare ad aumentare un po' la tassazione. Oppure si dice sull'abitare quanto la questione dell'abitare sia uno snodo centrale e quindi andiamo anche lì invece a tassare un po' l'abitare. Oppure ancora gli altri, diciamo così, l'altra tassazione che aumenta è quella delle luci votive e in generale quella legata ai cimiteri. Ma anche qua nel DUP noi troviamo scritto che il grado di cultura di una comunità si misura anche nella cura che si ha nei defunti, come a dire come questo sia, diciamo così, un ambito da tutelare. Poi però andiamo a vedere che sono proprio quelle le cose che aumentano: la cremazione, le luci votive. Tra l'altro sulle luci votive faccio un inciso, io ho appena presentato un ordine del giorno perché all'interno sempre del DUP si dichiara che tra l'altro il 18% non funziona. Le luci votive costano ciascuna come abbonamento 28 euro, sono andata a vedere un po' negli altri comuni, è uno dei canoni già più alto, aumentarlo del 20% vuol dire arrivare a circa 33 euro, senza neanche contare che magari una famiglia ha più luci votive, non sono neanche previste delle scontistiche. Quindi andare a aumentare un servizio che in realtà in questo momento è un disservizio non mi sembra, diciamo così, opportuno, ecco, diciamo così. Quindi volevo capire anche in questo caso perché, nonostante la premessa, diciamo così, di particolare cura e del riconoscimento di quanto il cimitero sia un luogo, diciamo così, caro ai cittadini, poi si vada però ad aumentare la tassazione proprio sui servizi che riguardano quel luogo. Poi c'è il tema invece dei conti, che è quello che ho anticipato con un'interrogazione. In realtà l'interrogazione rimane valida al di là delle risposte che magari eventualmente mi darete qui, perché non è detto che se non è ancora arrivato qualcosa fino adesso non arrivi ad andare al Consiglio, quindi io la ritengo valida, diciamo così, fino al Consiglio Comunale, anche perché l'anno scorso è arrivata circa intorno al 12, non ve la voglio tirare nel senso di dire che se non arriva niente benissimo, quindi è solo più una precauzione da parte nostra sull'esperienza di quello che è successo l'anno scorso. Quando noi siamo arrivati in Consiglio la delibera era già arrivata, si poteva dare una semplice informativa ai capogruppo se non si era ancora pronti per una delibera di consiglio, ma in realtà questa informativa non è stata data né nell'ufficio di presidenza né prima del consiglio, e secondo me è un dato importante e utile per tutti i consiglieri sapere se ci sono stati dei rilievi sui rendiconti per capire se il nuovo bilancio è adeguato a quelle che sono anche delle criticità lievi, perché si tratta sempre, lo ribadisco, di raccomandazioni, quindi non influivano sul tema degli equilibri o cose di questo tipo. E volevo fare poi un'altra domanda per quanto riguarda la capacità di riscossione, diciamo, del comune, quindi una delle criticità che era stata segnalata. Il fatto che tutta la questione Tari non faccia più parte del bilancio comunale, quindi anche tutto l'inservuto relativo alla Tari, può essere questo un indice di miglioramento del bilancio del comune, che in realtà però si ripercuote, diciamo così, sulla società che riscuote, nel senso che a noi ormai l'insoluto della Tari non è una cosa che incide sul nostro bilancio, quindi magari l'indice è migliorato, però la Tari rimane comunque, come dire, con un indice di solvenza basso, ecco. Però è una domanda anche questa, quindi non so, però mi chiedevo come ha inciso in questo senso sul nostro bilancio e sulla capacità di riscossione, perché se fosse questo un indice di miglioramento sarebbe un indice non particolarmente significativo, perché di fatto non è un dato del miglioramento della nostra capacità, ma semplicemente lo abbiamo tolto, diciamo, dal bilancio, ecco. Poi non so se questo lo segnalo solo se è stato un errore, perché mi sono segnata, mi sono stampata la relazione che è stata pubblicata da uno dei quotidiani, e siccome Manzi appunto nel bilancio di previsione 2024 diceva che il bilancio aveva un valore di 143 mila milioni di euro, di cui 98 milioni per la spesa corrente e 45 milioni per gli investimenti, mentre l'assessore diceva che il bilancio è pari a 186 milioni e vale circa 5 milioni in meno, quindi non mi tornavano tanto i conti, quindi nel senso che se prima erano 143 milioni adesso sono 186, forse è solo un errore di... Ok, perché facendo la somma anche dei due importi risultava... Ok, quindi sarà secondo me 102 più 35, 137 milioni vale quest'anno? Però allora o è Manzi che ha dichiarato... Cioè, io l'ho letto nelle varie nei vari rendiconti degli altri anni. Manzi complessivamente al bilancio di previsione ha un valore di 143,4 milioni di euro. Lo ha dichiarato più volte nelle rassegne stampe del 2023. E invece adesso c'è 86 milioni. Tra l'altro... No, nel senso che poi facendo anche...
Allora, questo qui è l'estratto, quello che... prendo la nota integrativa. No,
vabbè, ma magari vado avanti e lo segnate così avete tempo di...
Perché qui l'avevo suddiviso parte corrente e parte capitale, sì. Allora, è qua. Il bilancio complessivamente, tenendo conto anche delle partite di giro, il 2025, e si vede dal quadro generale riassuntivo, vale 186 milioni di euro.
Sì, perché poi c'era scritto...
Integrativa, no. Non è dentro lì, ma è nella nota integrativa, però, ed è uno degli allegati. Lì bisogna fare la somma dei due prospetti.
Però comunque... c'è scritto di cui 102 milioni di spesa corrente e 35 di investimenti, la somma non fa poi 186.
Perché è escluso le partite di giro. 102 la spesa corrente più il conto capitale, e poi ci sono le partite di giro e le anticipazioni che non sono una vera, cioè sono irrilevanti.
Ma quindi per fare il paragone con quello di Manzi, perché lui non aveva contato quelli, quindi?
Secondo me non aveva contato quelli.
Ok. No, era giusto per capire le differenze.
Sia nella nota integrativa, a pagina 5 trovate il quadro generale riassuntivo. Poi la stessa cosa, se prendete comunque anche le due tabelle degli equilibri correnti di parte capitale, vedete la parte capitale e la parte corrente, le partite di giro non influiscono, tant'è che addirittura non sono neanche armonizzate, non gli si applica neanche il principio contabile, perché devono sempre pareggiare, perché quelle partite.
Okay.
No, così spiego.
Sì.
E i 10 milioni di euro che riguardano invece le anticipazioni di tesoreria, che deve essere prevista ma è attivata solo nel momento in cui la chiedi, però la devi prevedere a bilancio. Quindi
okay.
Diciamo che i titoli che interessano, che si riferiscono alla gestione, sono per le entrate il titolo 1, 2, 3, 4 e 5, mentre per la spesa il titolo primo, il titolo secondo e il titolo quarto.
Okay.
Poi adesso andare a fare i confronti con quello che ha detto Manzi l'anno scorso.
No, lo so, però per noi è abbastanza...
Per noi il bilancio complessivamente, se la domanda, adesso io
certo.
Se la domanda era quanto vale il bilancio del Comune Cremona, vale 186 milioni, di cui... una quota partite di giro e una quota di 10 milioni che riguarda le anticipazioni che vengono attivate solo nel caso in cui, ma che devono essere previste. Questa è la mia spiegazione. Ecco,
okay. Poi, no, io soltanto per cercare di, come dire, approfondire il tema del bilancio, ho preso quello che c'era arrivato da Manzi, che ci parlava di un bilancio di previsione che valeva, e quello che è stata la dichiarazione che diceva la stessa cosa, valeva. Poi se tecnicamente sono due cose diverse a livello di comunicazione, era stato percepito questo. Va bene. L'altro elemento su cui volevo così porre l'attenzione è il tema dell'avanzo di amministrazione, e cioè rendiconto 2023, quindi quello dove non erano aumentate le tariffe, aveva comunque un avanzo di amministrazione di 6 milioni e 2 di euro. Ora, io non ho mai, diciamo, capito fino in fondo, visto che si tratta di avanzo libero e quindi che viene poi applicato sui bilanci successivi, a me sembra una cifra significativa, nel senso di dire che va bene essere prudenti e prudenziali, però avere un avanzo così significativo, anche perché applicare diciamo l'avanzo sul bilancio in corso, come quello che si fa, perché prima di applicarlo bisogna approvare il rendiconto, che più o meno avviene a metà anno, adesso non mi ricordo, ecco. Allora, è chiaro che su tutta una serie di partite crea, cioè, dei problemi. Faccio un esempio, non è che l'ente pubblico, quando deve fare degli investimenti per manutenzione strade, manutenzione straordinaria, eccetera, se sa ad aprile che ha certezza di risorse, a maggio può utilizzarle, perché c'è tutto un percorso da fare a livello di affidamento lavori, eccetera, lungo. Quindi il fatto di non avere delle garanzie ma applicarlo in corso d'anno non ha quell'efficacia che avrebbe una pianificazione di risorse sul triennio certe, che può permettere degli investimenti, diciamo così, più programmati e anche, diciamo, concretamente poi attuabili. Invece così si va sempre un po' in rincorsa, quello che è successo anche quest'anno un po' sul tema delle manutenzioni. Quindi mi chiedevo se, come dire, perché questo avanzo di amministrazione è così significativo e se si prevede, cioè se non c'è una gestione un po' troppo prudenziale, perché tutto sommato, come dire, c'è bisogno di investirle le risorse, ecco quello che volevo dire. Poi l'ultima cosa, bene per quest'anno in ogni caso quanto è stato investito in manutenzione, perché comunque a fronte di un milione circa di euro della passata, a volte anche 500.000 dei passati bilanci, qui siamo a 2,9 se non sbaglio, più 0,5 per la manutenzione delle aree verdi, quindi comunque il segnale, al di là un po' delle premesse, delle mani avanti, però in realtà c'è stato, nel senso di dire che vedo delle risorse che sono comunque più significative rispetto, di molto anche rispetto agli anni passati. Mi chiedevo se diciamo l'individuazione, magari qui sono più i tecnici che possono dirlo, e cioè se esiste rispetto a queste risorse un piano di manutenzione, cioè se le risorse sono state individuate perché c'è un piano di manutenzione che ci dice che su, mi sembra, un 20 milioni che servirebbero per mettere a posto tutta la città, cosa facciamo per il prossimo triennio, se c'è un, come dire, una pianificazione, una programmazione che poi individua quali sono le priorità, oppure se a monte è stato stabilito un importo e poi si vedrà cosa fare. Ecco, volevo capire come nasce anche l'individuazione di, se c'è un tema di pianificazione anche in questo senso, che secondo me su questo ambito è piuttosto importante. E poi mi piacerebbe sapere, rispetto alle risorse che sono investite in bilancio, diciamo così, ragionare in tema di valore pubblico, e cioè come questi investimenti avranno delle ricadute all'interno nel prossimo triennio, parliamo almeno di triennio, sulla città, perché se parliamo di risorse sull'illuminazione, ad esempio, mi piacerebbe sapere qual è il risultato atteso. Che cosa pensiamo con queste risorse di poter raggiungere, così sul tema del trasporto pubblico, oppure si è parlato di un tema importante come quello dei dipendenti, allora mi piacerebbe sapere qual è il fabbisogno dell'ente e quanto si prevede di poter fare nel triennio, ad esempio quali sono le criticità, no? Quali sono i settori nei quali ci sono più criticità, per poter valutare se quello che è stanziato in bilancio, qual è il risultato atteso rispetto a queste problematiche che ritengo piuttosto importanti. Faccio solo un inciso invece sul tema del piano delle opere pubbliche. Bene il fatto che su Palazzo Cittanova sia previsto un importo significativo, e volevo capire se lo è perché c'è già un progetto e se ci sono, come viene finanziato. Male un po' invece su Via Giordano, perché si prevede Via Giordano e comparto sud, perché vedo solo un investimento neanche sul 2025 ma sul 2026 insieme a Via Dante, per cifre che non mi sembrano, diciamo così, indichino una traiettoria molto concreta. Grazie.
Perfetto. Dunque, adesso sentiamo il consigliere Olzi. Vi invito ad essere un po' concisi, perché sennò giustamente magari voi ponete i quesiti e poi dopo in sede di consiglio l'amministrazione andrà a rispondere, però di essere concisi, perché tanto il quesito presuppone già che chi lo pone poi dall'altra parte la risposta venga data in maniera adeguata. altra cosa, quando parlate, potete fare la cortesia di spegnere il vostro microfono, se magari un dirigente o vice sindaco vi risponde, se no, se sono accesi due microfoni, poi non registra, e per fare i verbali poi diventa un po' un problema. Grazie. Quindi, sì.
Cioè, mi sono solo dilungata un po' perché io considero la commissione come, diciamo, il momento del lavoro in cui poter andare un po' più nel particolare. Non volevo rubare tempo a nessuno, perché chiaramente in consiglio non potrei fare un intervento così dettagliato, però mi sembrava questo il momento in cui poter approfondire certe tematiche. Ecco, non volevo rubare tempo a nessuno, scusate se mi sono dilungata.
No, ma non era quella la questione, era che, visto che ci siamo dati un nuovo ordine dei lavori e ognuno magari andrà a proporre la sua... Se tutti facciamo 20 minuti andiamo a casa alle 9, solo per quello, ecco. Ok, il consigliere Volzi, grazie.
Grazie Presidente, sarò brevissimo. Partendo innanzitutto dall'analisi del DUP, sono due le criticità che vorrei portare all'attenzione, e poi le altre le porteremo in aula, dove sicuramente avremo più tempo e modo di sviscerare ogni questione. Innanzitutto noi siamo preoccupati perché nel DUP è riportato che dal 2021 al 2023, come ha detto poc'anzi la consigliera Ceraso, abbiamo avuto un calo delle imprese attive del 4,4%, delle imprese, delle PMI, del 4,4%. C'è una descrizione del problema, però noi non abbiamo letto una soluzione concreta per cercare di invertire questa tendenza, e certamente... DUP, 4,4% diminuzione delle imprese attive, delle PMI in percentuale.
Scusa, dopo ti lascio finire, però le PMI non sono oggetto dell'attività comunale, no, però, sono oggetto dell'attività camerale eventualmente, ma non dell'attività, cioè è un altro ente che si occupa delle PMI.
Assessore, però quello che dico è, siccome il Comune deve sostenere le imprese, il proprio tessuto economico per sviluppare la città, è chiaro ed evidente che si riporta il dato, perché è riportato nel DUP, non me lo sono inventato questo calo, quindi nel senso ci mancherebbe altro, si riporta un dato, però non si è menzionata ad un'ipotetica azione o delle azioni congiunte a quelle di altri enti per riportare appunto le imprese sul nostro territorio. E dice bene la consigliera Ceraso quando dice vengono anche aumentate le tasse sugli opifici, l'IMU in particolar modo, e è difficile poi avere questa capacità attrattiva. E quindi su questo noi abbiamo un attimo avuto delle grosse perplessità. Un altro dato, e lo dico da oramai quasi ex giovane, che mi ha colpito, è il tasso riportato sempre anche in questo caso per quanto riguarda il tema dei NIT all'interno del comune. Se non vado errando, il 16,2%. I NIT sono appunto quei giovani che ne studiano e lavorano, però considerato che abbiamo un ente come Regione Lombardia che mette a disposizione dei comuni corsi di inserimento e l'inserimento nel mondo del lavoro, anche in questo caso non abbiamo letto, come dire, delle misure forti o delle idee, come dire, importanti, affinché questo tasso molto alto e preoccupante, ripeto, di giovani che stanno a casa sul divano praticamente, questo trend possa essere invertito. E qua sarò sul DUP, poi sul DUP ho tantissime cose da dire, ma mi divertirò un po' di più in consiglio. Poi quanto riguarda poi invece un'altra precisazione, durante i lavori d'aula, assessore, lei ha fatto un intervento molto, sicuramente tecnico, ma anche molto politico. Fondamentalmente ha più volte accentuato il fatto di come i tagli del governo avessero fondamentalmente impedito avessero reso difficile la chiusura del bilancio. Ora io vorrei ricordare e chiedere dove foste voi come attuale maggioranza quando nel quinquennio 2012-2017 i governi targati dal Partito Democratico avevano sottratto agli enti locali 6 miliardi di euro. Attendo una risposta con ansia anche a questa domanda in consiglio. Poi vorrei anche dire che i vostri attacchi al governo Meloni sono stati un pochino, come dire, con una mira abbastanza non proprio precisissima, perché vorrei ricordare che
l'anno scorso, al 2023, il governo ha stanziato 400 milioni per ai comuni per far fronte ai ricari energetici. Vorrei anche ricordare che hanno rifinanziato il fondo IMU-TASI. E soprattutto sono state introdotte sempre risorse a favore dei comuni, misure quali appunto il reddito alimentare. Poi mi dilungherò in aula sulla questione dei tagli, non tagli, accantonamenti, non accantonamenti, perché anche quello ci sono delle precisazioni importanti che rappresentano una narrativa politica che non mi rappresenta, ed è giusto che i cittadini sappiano in tal senso la verità. E soprattutto, tornando all'ultimo punto, che è appunto il previsionale, chiaramente anche noi siamo molto preoccupati per il generale aumento appunto dell'imposta, in particolar modo sull'IMU, che, come già detto, passa dallo 0,6 all'1,6 per i negozi e le botteghe, in un momento in cui appunto il commercio vive un periodo abbastanza difficile all'interno nel nostro tessuto cittadino. Abbiamo delle forti criticità anche al raccordo tra il punto del DUP del Cremona Sicura, dove viene scritto in tema appunto di sicurezza, dove viene scritto che la sicurezza va intesa come diritto alla circolazione sicura delle strade della città attraverso forme di collaborazione con il settore politiche educativi e servizi sociali per approfondire concetti di legalità, educazione e rispetto. Poi mi fermo qua, però poi leggiamo questa bellissima dichiarazione di intenti, ma vediamo che per quanto riguarda la sicurezza abbiamo risorse per il 2024 che sono pari a 5 milioni e qualcosa, e nel 24, nel 2025 4 milioni e 4, quindi abbiamo 600 mila euro di tagli sulla sicurezza, e per il 2026 abbiamo 4 milioni e 348 mila euro di tagli sulla sicurezza, quindi un ulteriore taglio. E questo, sinceramente, siccome tante volte si è detto che la sicurezza era intesa come pulizia locale, ma anche istruzione, formazione e quant'altro, poi viene tagliata, sinceramente abbiamo delle grosse criticità. In ultimo, poi mi taccio, Presidente, spero di non aver rubato troppo tempo, noi crediamo nel ruolo della famiglia, e anche in questo caso abbiamo visto che gli interventi a favore della famiglia sono passati da 1.387.000 euro nel 24 a 1.100.000 nel 2025 e a 996.000 euro, quindi meno di 1 milione, nel 2027. Ora, io credo che questi tagli a favore delle famiglie siano davvero, come dire, discutibili. A sfavore delle famiglie siano davvero discutibili, più che altro al di là di come la si possa pensare, per il ruolo che riveste la famiglia nel tessuto della nostra società, e per il momento difficile che le famiglie tutte stanno vivendo in questo periodo economicamente non facile. Grazie.
Consigliere Alquati.
Buonasera a tutti, buonasera Presidente. Allora, io sarò rapida anch'io come il collega Olzi, e mi riservo di fare un intervento più esaustivo che toccherà più punti durante il Consiglio del 19. Porto anch'io un attimo, lo dico qua, non lo ripeterò in Consiglio, rispetto alla presentazione del bilancio. Dico una cosa al Vice Sindaco, che un paio di cose che non mi sono piaciute particolarmente. Quindi, a partire da una relazione che è stata davvero molto sintetica su un atto, uno probabilmente degli atti più importanti del Consiglio Comunale. Quindi questa cosa mi ha lasciato un po' perplessa. Non dico di essere logorroici come era logorroico il mio assessore Nolli, però insomma questa sintesi mi ha lasciato un po' così. Non ho apprezzato gli attacchi al governo, ma vedo che ne ha già discusso chi mi ha preceduto, vedo che sono poi molto attuali e molto di moda, tra virgolette. Poi anch'io risponderò rispetto ad alcune cose più tecniche, quindi non vorrei sentirmi dire per i prossimi 4 anni e mezzo che alcune scelte sono sempre legate e la colpa è sempre del governo. Credo che in questa fase, al netto delle difficoltà che vivono i comuni, e ne sono consapevole e conosco la difficoltà di amministrare, mi sembra che ci siano sedi per ragionare insieme su cosa fare a fronte delle criticità. Non mi è piaciuto nemmeno anche il riferimento del quale ha parlato anche il consigliere Ciraso rispetto al tema. So già che la minoranza, l'opposizione in generale avrebbero parlato di buche, di decoro urbano, a sminuire, no, anche un aspetto molto importante della vita pubblica, quasi a banalizzarlo, no? Aspetto che poi è stato di fatto anche contraddetto durante lo stesso Consiglio, quando c'è stata un'unanimità completa, totale, sull'atto presentato da Saverio Simi rispetto al tema della sicurezza, dove si affrontava il tema del decoro, e tutto il Consiglio con interventi, ricordo il consigliere Marenzi, molto, molto appassionati sul tema del decoro, quindi non ho apprezzato particolarmente, e andando anche di fatto in contraddizione con gli investimenti importanti sulle manutenzioni, no? Aspetto positivo di questo bilancio che dà risposte concrete a quello che sta vivendo la nostra città. Io in particolare oggi volevo soffermarmi non tanto sulle tassazioni, che anche qua davvero vanno a colpire in alcuni casi la fragilità, ma volevo parlare del diritto allo studio, perché tema a me, potete ben immaginare, anche per la mia storia personale, è abbastanza caro. Quando parliamo e quando dichiariamo che è un bilancio che non lascia indietro nessuno, in realtà quando vedo un taglio di 140.000 euro sugli anni gennaio 2024, dicembre 2025, quindi quando un contributo passa da 878.250 euro a 737.730 euro, qui è stata fatta una scelta politica, una scelta chiara in questo senso. Sto leggendo i dati, corretto, giusto? Sto leggendo quelli che sono i dati corretti che ci avete. Sì, ce l'hanno data, era legato. Poi ne discuteremo in modo dettagliato nella
commissione. Ti fermo un secondo. Nei documenti che vi sono stati inviati insieme al bilancio c'è la nota integrativa, che è la nota che ha redatto il ragioniere capo per spiegare quali sono i numeri del bilancio, in che cosa. Quindi noi non la forniamo stampata, perché ce l'avete in formato elettronico. Anche perché è abbastanza, va un po' anche contro quella sostenibilità che vorremmo portare un po' avanti. Ecco, già stampare le slide, però ve l'abbiamo fatto perché il nostro sistema in Consiglio Comunale non consente di vedere in maniera corretta, soprattutto per chi è in fondo, le slide.
Quindi non ho fornito dei numeri a caso, ma erano numeri forniti. Poi non sono un'appassionata di numeri. Quindi posso... Posso andare avanti? No, dicevo, anche i miei vicini mi distraggono. Ripeto, quindi 878.250 passa sul prossimo biennio a 737.730. Il diritto allo studio è il provvedimento attraverso il quale vengono erogati contributi alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie. Quindi è un atto molto importante, poi lo vedremo nel dettaglio, l'assessore Mozzi immagino che venerdì entrerà ancora nel dettaglio, però è sicuramente una manovra che non mi può trovare d'accordo, anche perché analizzando poi il taglio all'interno delle quattro voci, perché diritto allo studio si compone di quattro voci: contributi alle scuole per la didattica e contributi alle scuole per i progetti, contributo per l'acquisto di beni, accompagnamento al trasporto e servizi specialistici, e un contributo per la convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Cremona e le scuole Adams FISM paritarie dell'infanzia. Qui vediamo che su questo contributo è stato applicato un taglio di 111.000 euro, quindi parliamo dell'80% dei tagli complessivi vanno a investire su questa voce. Questa è una scelta chiaramente politica che io non posso condividere, per il servizio che le scuole paritarie, tra l'altro le scuole comunali per l'infanzia sono anch'esse paritarie, vanno a garantire alla città cremonese e vanno a contribuire a quell'offerta altissima, pubblico, privata, anzi non privata ma paritaria, che è il fiore all'occhiello della nostra città. Io non voglio parlare dei costi, dei costi nel senso quanto di fatto queste scuole sollevano anche l'amministrazione dalla gestione diretta del servizio. Però è un dato, e c'è un grande allarme nel mondo delle scuole infanzia paritarie per questo taglio. C'è un grande allarme, perché questo, un taglio di questa natura, va davvero a influire sull'esistenza delle stesse. di questo vorrei che la Commissione fosse a conoscenza. Non so se ne avete sentito parlare, ma è un tema attuale. Quindi, per altri motivi, ma anche rispetto a questo, anticipo quello che sarà un voto contrario.
Perfetto, grazie consigliera. Consigliere, prego, prego.
Grazie Presidente. Allora, i temi, diciamo che molti temi che sicuramente tratterò anch'io e quindi tratterò più brevemente, sono già stati trattati, ecco. Ma nel senso li tratterò più brevemente perché sicuro che verranno raccolti dall'assessore e quindi poi affrontati, ecco. Detto questo, mi sono segnato un po' di cose proprio per non perdermi nella quantità di domande anche che sono sorte nella lettura del bilancio. Allora, in primis, appunto, un dato politico, non so, ma ha colpito vedere appunto il termine, che, diciamo, la frase che è uscita sui giornali: nessun sacrificio per i cremonesi. No, certo, però appunto, no, nel senso che, nel senso, no, certo, i titoli, però comunque colpiva perché sembrava proprio essere mi sembrava il contrario di quello che è venuto fuori nell'analisi del bilancio, no? In questo senso, così come spunto, lo condivido qua in commissione. Poi anch'io condivido un po', e qui faccio solo un semplice paragone rispetto a cosa ho visto 5 anni fa, e non è meglio, peggio, più bravo o meno bravo, assolutamente. Mi ricordo che l'assessore Manzi, quando ci faceva la presentazione in bilancio in commissione, in consiglio, tendenzialmente era difficile arrivare alla fine, durava tanto, no? Ed era veramente approfondito, sviscerato in ogni punto. La richiesta che ho fatto anche in commissione rispetto ai documenti, che poi io ammetto che sui fogli di cui ha fatto riferimento adesso l'assessore, che c'era in consiglio comunale, io l'ultima volta me li sono persi, probabilmente o non sono arrivati al banco o non li ho visti. Detto questo,
quindi non hai la presentazione non ce l'hai,
non ce l'avevo, ma mi hanno detto tutti che c'erano, quindi no, evidentemente
ma ti serve, te la facciamo avere?
Sì, quello assolutamente, perché è sicuramente uno strumento utile per quanto riguarda l'esplicazione un po' di tutti i dati. Allora, non voglio elencare tutto, però mi sembra di aver capito che l'aliquota ordinaria dell'1,06 sarà applicata sia alle abitazioni affittate a canone agevolate, che fino ad ora sono allo 0,94, alle abitazioni di tipo rurale, ai terreni agricoli, che oggi sono allo 0,81, e inoltre anche le abitazioni date in uso gratuito ai familiari subiranno un aumento passando dall'88 al 98. Vengono tolte le agevolazioni che riguardano diversi comparti produttivi come quelle alle botteghe storiche, agli stabilimenti industriali artigianali, ai negozi, e vengono parificate all'aliquota ordinaria. Questo mi sembra di aver raccolto. E lo stesso accade anche con gli immobili inseriti nei pacchetti localizzativi, finora agevolati con un'aliquota ridotta allo 0,76. Quindi semplicemente già questo dato mi viene da dire la mia posizione sarà sicuramente il voto contrario. Da qui partono un po' di domande. Abbiamo affrontato nella scorsa seduta della Commissione il tema della marginalità nei servizi cimiteriali, più che marginalità, dell'aumento appunto dei costi. E per me rimane la domanda sul perché aumentare le tariffe, visto che era anche uscito, poi ho avuto tempo di approfondire un po' e vedere che effettivamente questo settore garantisce comunque un introito al comune, mi sembra di capire anche di un certo livello, no? Come in tutti i comuni, no, certo, no, proprio per questo, e qui è una domanda politica, non ovviamente tecnica, è alla luce di questo, proprio perché aumentare le tariffe? Poi certo, uno mi può dire, ve l'abbiamo detto, il governo, però a livello concreto lo ripropongo. Su quello che accennavo prima, vorrei porre l'attenzione all'aumento delle imposte nelle zone dove sono previsti i pacchetti localizzativi. che anche qui è stata l'occasione per me di approfondire un po' il tema. Sono zone pensate per incrementare l'attrattività delle aziende, esempio polo tecnologico, ok. E non necessariamente si tratta di zone che richiedono interventi di rigenerazione urbana. In questo caso la domanda è: avete valutato la ricaduta di questa scelta? Cioè, noi siamo anche in un territorio circondato, diciamo, da territori molto più attrattivi per ricchezza e vitalità del tessuto industriale, non per altre mancanze, però è un dato di fatto, no? Ci sono territori che sono molto più industriali. La domanda è se la Giunta è consapevole che questo può minare anche l'interesse di attrarre nuove aziende sul nostro territorio. E secondo noi questo è, cioè secondo noi intendo, perché riporto un lavoro fatto interno anche del mio partito, è un tema che secondo me deve essere chiaro, bisogna averne coscienza, ecco. Quindi questa è un'altra domanda. Questa non la dico perché l'abbiamo già condiviso abbastanza. No, ecco, sul i trasferimenti c'è stato molto il tema, diciamo che il governo sembra un po' la panacea di tutti i mali, no? Allora, mi verrebbe da chiedere, sarebbe utile definire a quanto ammontano i trasferimenti, i minori trasferimenti dello Stato e a quanto ammontano le maggiori entrate dovute all'aumento della pressione fiscale comunale e delle tariffe? Cioè, è coincidente con le maggiori entrate che intendete prelevare dai cittadini? Cioè, c'è una regolarità, c'è un bilanciamento su questo? Io questo dato qua ho provato ad analizzarlo, non sono riuscito, ammetto, a capirlo dai dati, sono sincero. Cioè, non riesco a ricostruire e quindi lo porto qui. Secondo me questo è un tema che in Consiglio Comunale dovrebbe essere sviscerato, cioè perché almeno qui si va a capire anche se la politica scelta, a cui io posso essere d'accordo o meno, ha un fine appunto economico che ha un suo ragionamento. Poi, come già condiviso anche dalla collega Ceraso, c'è il tema, io me lo ricordo bene, in campagna elettorale, dove si diceva ma per sistemare molti dei problemi della città si parte dal bilancio comunale, bisogna rivederlo, revisionarlo, andare a raccogliere determinate voci, rivederle. Ok, oggi avete fatto questo e quali sono i risultati che avete ottenuto secondo voi? Dove avete individuato possibili risparmi della spesa corrente, soprattutto li avete eseguiti? Avete effettuato una valutazione comparativa con altre città analoghe? Cioè, sono tutti degli spunti che secondo noi devono essere spiegati per poter comprendere realmente qual è il pensiero che ci sta sotto, perché ad oggi io faccio fatica un po' a comprenderlo. Sul tema della sicurezza, diciamo che ne abbiamo parlato molto in Consiglio Comunale, l'abbiamo sviscerato, però anche i dubbi che avevo già sottolineato su il poco aumento per quanto riguarda i finanziamenti alla polizia locale, che secondo noi non è abbastanza, quanto ad esempio ha rilevato prima il collega Olzi, vanno tutto a definire un po' quella che è una situazione che secondo me chiama maggiore attenzione, quindi potrei riproporre anche qui. Per me è fondamentale il tema del funzionamento delle telecamere, l'illuminazione, sono tutti parte di qualcosa che rende essenziale anche il bilancio. Quindi questo è un altro tema sul quale secondo me ci ritorneremo in Consiglio Comunale. Ultimo punto che ammetto che su cui ho fatto fatica a capire, su questo chiedo appunto un approfondimento. Nella proposta di delibera 8122/24, che è quella che è modifica e integrazione delle disposizioni regolamentari in materia di rinnovata imposta municipale propria, quindi diciamo è quella dove si va a definire la motivazione in delibera per il quale si tolgono le agevolazioni IMU, la sto spiegando bene per farmi capire, si dice che al fine di evitare l'insorgenza di dubbi interpretativi causati da eventuali incongruenze fra il prospetto delle aliquote e le disposizioni regolamentari in materia di rinnovata impostazione municipale propria, che potrebbero rappresentare causa di errori comportamentali da parte dei contribuenti negli adempimenti di autoliquidazione e pagamento dell'imposta, si ritiene necessario modificare la citata disciplina regolamentare per allinearla alla struttura tarifaria del 25, dell'IMU 2025. Mi sembra che questa sia la premessa con la quale si arriva a giustificare la soppressione, diciamo, delle agevolazioni. Io, ecco, su questo, allora mi chiedo, la soppressione delle agevolazioni viene effettuata più per garantire il maggior gettito dell'amministrazione comunale o per agevolare il cittadino? E su questo, appunto, pongo la questione, perché magari è un tema anche politico. Direi che ho spiegato un po' tutto quello che mi ero scritto. C'è tanta canna al fuoco, e per ora mi fermo qui. Grazie.
Vuole rispondere subito, dirigente?
È bene chiarire, anche la volta scorsa il messaggio non è passato correttamente. Sì. Allora, parto dall'ultima vicenda, cioè l'adeguamento regolamentare, no? Allora, in materia di tributi locali, la competenza normativa è tutta dello Stato. I regolamenti attuativi traducono per la gran parte semplicemente le regole che lo Stato mette a disposizione degli enti locali per esercitare questo potere, che è un potere importante, quello di imporre le tasse, le imposte ai cittadini. Allora, quest'anno, con un anno di ritardo, perché doveva già essere così lo scorso anno, al fine di uniformare in qualche modo il sistema delle agevolazioni IMU in tutti i comuni d'Italia, per cui uno che ha tre immobili in tre comuni diversi rischia di pagare tre aliquote diverse, anzi è molto probabile, lo Stato, con una sua legge, che rimandava un DM per la verità, ha già nell'autunno del 2023 definito un sistema delle agevolazioni possibili, che sostanzialmente significa dire che si limita l'autonomia dell'ente locale, mentre prima di allora almeno sulle agevolazioni gli enti locali sì, potevano inventarsi un po' quel che volevano sulle agevolazioni. È intervenuto il legislatore dicendo che questa autonomia veniva invece limitata e lo Stato si preoccupava di individuare quali agevolazioni erano ammissibili. Metteva a disposizione anche una piattaforma che traduceva, digitale, che traduceva le agevolazioni possibili, tuttavia questo primo decreto perdeva per strada un po' di agevolazioni che molti comuni avevano e non erano contemplate nel decreto. Risultato che molti contribuenti si sarebbero trovata un'aliquota non agevolata per via del fatto che lo Stato non aveva previsto quell'agevolazione. Hanno allora, proprio verso la fine anno, prorogato il termine, quindi hanno consentito ancora per il 2024 di uscire col vecchio impianto IMU, e a settembre del 2024 è uscito un secondo DM che aggiornava il precedente, recependo una serie di osservazioni che erano arrivate anche dall'ANCI a proposito del sistema delle agevolazioni e fornendo appunto il quadro delle agevolazioni possibili. Allora, quando si offre il quadro delle agevolazioni possibili, la prima cosa che si fa è confrontare il proprio regolamento con le agevolazioni possibili, perché se prima il regolamento sulle agevolazioni poteva dire un po' quel che voleva, adesso invece il regolamento si deve uniformare alle agevolazioni previste dallo Stato, perché anche la materia agevolativa è stata in qualche modo attratta alla competenza dello Stato. Per cui le possibilità di agevolare sono molte, però alcune agevolazioni non sono passate, non sono previste. Una è quella dei pacchetti localizzativi. E voi direte, è impossibile, tutti hanno i pacchetti localizzativi. Che cos'è che non è passata? Non è passata l'agevolazione così come ce l'abbiamo qui a Cremona. In particolare, cos'è che non è passato? Il concetto di nuovi insediamenti e di nuovi immobili realizzati. Cioè noi abbiamo dei pacchetti localizzativi che sono soprattutto fondati sul fatto che uno inizia un'attività nuova in un ambito e realizza o realizza anche un immobile nuovo destinato a questa attività. Allora, il nuovo sistema delle agevolazioni consente di agevolare, ad esempio, per aree geografiche del territorio comunale o per categorie di immobili, lo consente, ma non dà evidenza del nuovo insediamento. Quindi o io sono in un contesto dove ho un'area vergine, non c'è nessuno e dico tutti quelli che arrivano lì avranno l'agevolazione perché si trovano in un'area definita e voglio agevolare tutti di uno, i capannoni per capirci, questa agevolazione è ammessa dal nuovo sistema che lo Stato ci mette a disposizione per agevolare, ma se ci troviamo un pacchetto dove su quell'area i nuovi che è già popolata da attività produttive, ovviamente non agevolate, magari lì da 10-20 anni, immobili già realizzati e in uso da tempo. Se su quell'area si va ad insediare la nuova agevolazione, cioè si va a insediare la nuova attività produttiva, io questa nuova attività produttiva non posso riconoscere, cioè non mi viene giù la tendina che mi consente di riconoscere questa agevolazione sulla piattaforma. Perché vi parlo di questa piattaforma? Perché è così stringente la norma che prevede che questa piattaforma generi un allegato, quello che vi trovate nella delibera delle aliquote, che è molto diverso quell'allegato rispetto al precedente, si capisce anche un po' poco per la verità in quell'allegato, però è un allegato obbligatorio che genera le 6 aliquote base più le agevolazioni possibili e praticabili e praticate, e diventa quell'allegato mancando il quale la norma dice, questa è la norma recente, dice la delibera è nulla. Quindi, tradotto in altri termini, in atti il potere, l'autonomia agevolativa dell'ente si può tradurre soltanto secondo uno schema che viene generato da una piattaforma e in questa piattaforma devo poter ricondurre, questo è il lavoro che ha fatto il nostro comune ma tutti gli altri comuni, provare a ricondurre le vecchie agevolazioni nella nuova griglia di agevolazioni che lo schema ci impone. Questo schema, una volta generato, viene allegato alla delibera delle tariffe, e questa è una delle delibere. L'altra delibera IMO è quella che aggiorna il regolamento allo schema, perché altrimenti il regolamento diventa fuorviante. A parte che in materia tributaria vi è l'obbligo di adeguare i regolamenti comunali quando cambiano le norme tributarie. Quindi per evitare al contribuente di far confusione, ma eravamo anche costretti per la verità, abbiamo dovuto adeguare tutte le fattispecie agevolative che avevamo nel nostro vecchio regolamento, diciamo così, alle nuove fattispecie che, tra virgolette, lo Stato ci ha imposto. E quindi abbiamo dovuto portare quelle modifiche che assicurassero coerenza con la norma di legge, col DM sostanzialmente. No, allora, i pacchetti localizzativi, così come li abbiamo strutturati noi, i 6-7 pacchetti, adesso non ricordo più bene, non sono riconducibili alla nuova griglia, cioè non sono incastrabili nella nuova griglia. Per cui, tradotto, l'agevolazione non è ammessa. Ecco. Poi, come era stato rappresentato, non stiamo parlando di grandi numeri per la verità, stiamo parlando di 18 immobili. La previsione di gettito qui è 6.700 euro, cioè una cosa che su una manovra di, cos'è, di più di un milione non è certamente una vicenda che ci cambia la vita. Questo ci fa dire che da un punto di vista della leva fiscale il comune ha poco da fare, cioè alla Tari e l'IMU, ma non sono granché attrattivi, cioè vai anche ad azzerarle, cosa che non fa nessun comune, però non hanno un effetto sulle decisioni di investimento così strepitoso. E comunque quasi tutti i comuni hanno i loro pacchetti organizzativi. Ecco, noi ne abbiamo di già in corso, no? Anzi, a seguire, ci siamo detti io e l'architetto Masserdotti, qualora appunto terminato l'iter di questo percorso sull'IMU, anche i pacchetti che erano stati approvati con decisione del Consiglio dovranno essere riportati in Consiglio rivisti, perché l'agevolazione IMU che era contenuta dentro lì non regge più per effetto di questa disposizione di legge dello Stato che ci ha costretto a adeguare le nostre agevolazioni alla griglia che lo Stato ci ha messo a disposizione, cioè il Parlamento, la norma che appunto prevede questa possibilità. Quindi in questo caso l'operazione di provare a tradurre tutte le nostre agevolazioni che avevamo in essere nella nuova griglia non è andata a buon fine, perché questa agevolazione, che ribadisco, sui pacchetti localizzativi si fonda sul concetto di nuovo insediamento, non è prevista in questi termini, non c'è proprio. E quindi i pacchetti locazione di fatto soppresso. Dovrà essere recepito anche dal Consiglio, che poi andrà a rivedere il pacchetto localizzativo, no? Perché adesso chi si insedia si legge il vecchio pacchetto localizzativo, ma deve tener conto di questo aspetto che riguarda l'IMU, non riguarda la Tari, ecco, però è un aspetto che c'è. Ecco. Prego.
Ma tutti i pacchetti localizzativi o quelli che hanno le caratteristiche che abbiamo in essere noi? No. Cioè, nel senso di dire, perché se questa è una cosa che deve valere per tutti e per alcuni potrebbe essere possibile, forse si potrebbe specificarlo. Cioè, capito cosa intendo?
Allora, per i pacchetti così come li abbiamo noi, già approvati dal Consiglio, adesso quando faremo i nuovi pacchetti localizzativi, semmai l'amministrazione, per carità, decidesse di fare altri e diversi pacchetti localizzativi, dovrà tener conto che un sistema delle agevolazioni che si fonda su nuovi insediamenti in area, punto, ecco, è un sistema che non è più codificato dalla griglia che il DM ci mette a disposizione per definire le agevolazioni. Perché il DM ammette il pacchetto localizzativo, però lo ammette sul criterio dell'area, individua l'area geografica, e sul criterio della tipologia catastale dell'immobile. È un nuovo insediamento, è un vecchio insediamento, non mi interessa. Quelli che sono in quell'area per quella tipologia di immobile possono godere di un'aliquota agevolata. E no, i nostri pacchetti localizzativi dicono un'altra cosa. I nostri pacchetti localizzativi che abbiamo in essere in questo momento dicono che deve trattarsi di un nuovo insediamento. Eh no, perché dovremmo avere prima il pacchetto localizzativo, quindi dovremmo fare prima il ragionamento sul pacchetto localizzativo, individuare l'area e la tipologia di immobile. No. Io devo avere il pacchetto localizzativo, che è una delibera di consiglio che prevede una serie di interventi a favore dell'attrattività, no? Ecco, una volta che ho questa cosa, ecco, nel mentre costruisco questa cosa, ecco, adesso devo avere presente che io non ho più mani libere sulle agevolazioni. Se fate un pacchetto localizzativo e lo faccio in un'area dove c'è già dentro Arvedi, ecco, ovvio che chi si insedia di fianco ad Arvedi ha l'agevolazione, ma devo darla anche a Arvedi l'agevolazione, ecco, dico Arvedi perché sappiamo tutti chi è Arvedi, no? Devo darla anche a Arvedi l'agevolazione, no? E quindi ovviamente con un impatto sul gettito di un certo tipo. Quindi vanno un po' ragionati. Purtroppo comuni come il nostro, la decisione del governo, legittima dal punto di vista, perché anche ANCI riconosceva che non si poteva andare avanti con un sistema, a prescindere dai pacchetti localizzativi, cioè da un sistema delle agevolazioni così variegato che generava una struttura delle aliquote, noi ne avevamo di agevolate di tutti i tipi e per tutti i gusti, ecco, alla fine ognuno si era ritagliato il suo pezzettino di agevolazione. Ecco, questo vi dico sui pacchetti localizzativi. Nell'economia complessiva della manovra decisa dall'amministrazione, il contributo dei pacchetti localizzativi è veramente esiguo, quindi non era certo un'agevolazione che mantenerla, stiamo parlando di pochi immobili, no? Comportava un effetto sul gettito straordinario, no? Purtroppo abbiamo dovuto smontarla per questa ragione. Dico ancora una cosa, la stessa cosa per le abitazioni di tipo rurali, anche questa qui è un'agevolazione non prevista, quella per, di tipo rurale, e anche la vicenda delle botteghe storiche, perché è prevista, c'è un'agevolazione, si chiama botteghe storiche o artigianali. Quindi questa agevolazione è ammessa, botteghe storiche o artigianali, ecco. Ammettere questa agevolazione significa attribuire il beneficio anche a tutti gli artigiani, sostanzialmente, non solo alle botteghe storiche, ma anche a tutti gli artigiani. L'effetto è una consistente perdita di gettito. È chiaro? Ripeto? Ok, ok. Ecco, quindi nella valutazione complessiva che sta... No, non è prevista, perché noi avevamo l'agevolazione delle botteghe storiche, punto. L'agevolazione botteghe storiche, punto, non esiste.
Il DM li ha messi insieme.
Il DM è tutta un'altra cosa, ha messo le mele con le pere. Prima potevamo agevolare le mele, ma non agevolare le pere. Adesso invece il governo, il decreto, lo schema, la griglia, come vi dicevo, dice: vuoi agevolare le mele? Ricordati che allo stesso modo agevoli le pere. Ecco, in questo senso non è prevista. Sì, beh, è chiaro.
Non è che è previsto se lo facciamo in tutti e due, è previsto che sia uguale per tutti e due, quindi o lo abbassiamo a tutti e due o lo alziamo a tutti e due. L'abbassamento implica una perdita di gettito. Ecco.
Okay. Ultimissima cosa, sempre sull'IMU.
Accelere perché siamo fuori.
Scusate, sì, ma velocissimo. Allora, abitazioni locate a canone agevolato, ecco, come era indicato nella relazione che ha prodotto il ragioniere capo, ecco, queste abitazioni a canone agevolato hanno già due agevolazioni che prescindono dalle decisioni dell'ente locale. La prima è la cedolare secca. A canone agevolato hanno il 15% di cedolare, non il 21%. E poi l'altra agevolazione che abbiamo addosso noi, ma per decisione dello Stato, è che hanno uno sconto sull'IMU del 25%. La precedente agevolazione era una terza agevolazione. Per me può anche starci la quarta e la quinta, ecco, però che sia chiaro questo fatto. Cioè, non stiamo dicendo che i canoni agevolati non avranno più, le abitazioni a canone agevolato non avranno più nessun vantaggio su IMU. Hanno una riduzione su IMU del 25%, a prescindere. Perché l'ha deciso lo Stato? E poi vabbè, la vicenda della cedolare secca che più o meno conosciamo un po' tutti quanti. In che senso? No, abitazioni principali sono...
Quella è una scelta politica. Ah, ok. Non è tecnica, quella è proprio una scelta politica. Sì. Cioè, vi spiego che è una scelta politica, punto. Abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Esatto. Ok, scusate. Grazie, dottor Viani.
Sì, grazie, dottor Viani. Il consigliere Portesani. Ecco, magari di tutte le spiegazioni che giustamente ha dato il dottor Viani, meno a memoria mi ricordo che molte erano già state citate nella commissione precedente, poi magari voglio dire c'è tutta la sua documentazione, comunque trovate già tutto in maniera esplicativa. Grazie. Prego, consigliere Portesani.
Bene, grazie. Nel frattempo il dottor Viani ha risposto in realtà ad una delle domande che avrei voluto fare anch'io. Per non rubare ulteriore tempo, visto che molti contenuti sono stati anticipati, mi associo completamente all'intervento della consigliera Ceraso, che aveva già di fatto toccato tutti i punti che avrei voluto toccare anch'io, e anche all'intervento della consigliera Alquati rispetto alla sua puntualizzazione sulla tematica dei contributi per le famiglie e per le politiche educative in senso generale, temi su cui mi riservo di ritornare ovviamente in consiglio comunale. Vorrei chiedere a livello di metodo al vice sindaco Romagnoli una attenzione per le prossime sedi in cui sarà chiamata a presentare dati di bilancio, perché è già capitato nella commissione a cui ho partecipato, la prima commissione in cui è intervenuta, e anche in consiglio comunale, che l'assessore desse lettura di un documento, ma desse lettura in maniera molto rapida dei numeri contenuti in quel documento. Talmente rapida che in alcuni momenti inciampava anche nel riconoscere le migliaia e i milioni di euro, che è comprensibilissimo, ma per chi l'ascolta, vice sindaco, è praticamente impossibile riuscire a seguire il ragionamento. Finché sono documenti che abbiamo già avuto modo di studiare, teniamo il passo. Ma quando lei legge relazioni che non abbiamo ancora avuto, io sinceramente non riesco proprio a seguirla. Non ce la faccio.
È una strategia anche questa.
Appunto,
sto scherzando.
Visto che l'avevo intuito, questa raccomandazione viene proprio a prevenire che questa strategia sia perpetuata anche in futuro.
No, ti fermo solo un secondo, perché mi avete detto che ho fatto una relazione troppo breve, era proprio per non ammorbarvi coi numeri. Vi abbiamo dato le slide, avevate già tutto il materiale, ne avevamo già parlato durante la commissione, quindi nella mia relazione non ho toccato volutamente alcuni punti, perché poi li abbiamo abbiamo già toccati nelle commissioni, li avremo toccati. Quindi appesantire con anche tutti i numeri, secondo me, serviva di più un discorso più generale, più politico. Però io capisco, ma io stessa sono in difficoltà a leggere un documento che è pieno di numeri, perché io stessa avrei difficoltà a seguire. Quindi per quello che è stata fatta la scelta di non dare troppi numeri durante la relazione alla presentazione del bilancio, che ripeto avete già in mano anche voi, quindi comunque prendo e faccio il mio suggerimento, ma ripeto era già stata valutata nel non dire i numeri durante la presentazione.
Scelta che io non ho contestato, quindi se lei vuole dire i numeri li dice, se non li vuole dire non li dice, faccia un po' quello che ritiene, quando li dice però li dica giusti e li dica ad una velocità che ci permetta di seguire, perché altrimenti per noi è impossibile, per noi e ancor più per i consiglieri che non partecipano a questa commissione è davvero impossibile riuscire a seguire e quindi poi ad esercitare anche il voto democratico a cui siamo chiamati in rappresentanza dei cittadini. Solo un punto voglio toccare, poi lascio la parola ad altri. Durante la sua esposizione in Consiglio Comunale, lei a un certo punto ha detto testualmente: ci siamo confrontati con qualcuno dell'opposizione. Ecco, a me questa frase ha molto colpito in realtà, perché non ho capito con chi vi siate confrontati e mi ha colpito, a prescindere dal fatto che vi siate o meno davvero confrontati con qualcuno, quella parola qualcuno. Perché ci si confronta con qualcuno dell'opposizione? Cioè o vi confrontate con l'opposizione o fate tutto voi nelle vostre stanzette, ma che ci sia un'opposizione con cui vi confrontate e un'opposizione con cui non vi confrontate, secondo me è irrispettoso del ruolo che noi rivestiamo. Grazie.
Ha ragione, ma è uscita male la frase, nel senso che con qualcuno dell'opposizione che ha posto domande precise, anche rispetto ad interrogazioni che ci sono state, a mozioni, abbiamo avuto modo di confrontarci, ma è un confronto che nasce da una sollecitazione di alcune delle opposizioni, semplicemente questo, ma in realtà con quasi tutti voi ci siamo confrontati su alcune questioni, perché anche quando ponete la questione della sicurezza o del decoro, magari non si parla direttamente di bilancio, però si parla, cioè in qualche modo gli investimenti implicano il bilancio, e quindi la frase non è uscita bene, ma quello è il discorso, il senso era non che non ci sono stati delle canali preferenziali, assolutamente, sono stati più incisi anche magari pur parlé durante i consigli comunali a margine o a richiesta specifica proprio magari di un chiarimento di qualcuno che magari non si è trasformato poi in una interrogazione. Ok.
Qualcun altro? Perfetto, allora... Ah no, la Paola... Prego, consigliera. Sei nascosto.
Allora, saluto tutti, ringrazio tutti. Io volevo semplicemente aggiungere che, essendo neofita e inesperta, e lo sapete tutti, ho apprezzato molto alcune domande poste dai colleghi consiglieri. Io personalmente, inizialmente, quando avevo ascoltato la vice sindaca, ho apprezzato alcune frasi che lei ha detto, proprio quelle che ha citato la Maria Vittoria Ceraso, e sono quelle in cui io confido, soprattutto per quella famosa mozione che è stata rimandata in bilancio. Quindi essere attenti ai fragili in un mondo dove purtroppo non c'è sempre i soldi per tutto è comprensibile. Ma se però uno in campagna elettorale fa determinate promesse e soprattutto alcune cose sono correlate e soprattutto si può studiare in maniera approfondita un bilancio, ebbene, magari anche insieme a noi come opposizione nei nostri settori, io magari ci tengo più al sociale e qualcuno più alla sicurezza, va benissimo provare a migliorare la città di Cremona, che dovrebbe essere il nostro scopo. Per questo motivo volevo anticipare, visto che poi io e la consigliera Alquati andiamo, che ho in atto poi un incontro con la coalizione, per cui oggi mi asterrò da tutti e sette i punti, quindi se non dovessi esserci nella votazione degli ultimi viene considerato valido, io darei già l'intenzione di voto su tutti e sette i punti di astensione. Grazie.
Prego, consigliere Pasquetti.
Sì, grazie Presidente. Abbiamo parlato della preoccupazione del centrodestra su tagli, su certe voci, le piccole e medie imprese, le famiglie, il diritto allo studio, però credo che si debba far chiarezza su una cosa, e penso che sia chiara a tutti, come la legge di bilancio del 2025 imponga a tutti gli enti locali, non solo al Comune di Cremona, ma imponga a tutti gli enti locali delle riduzioni consistenti sulla spesa corrente, che è tradotto con la spesa che i comuni poi utilizzano per fornire servizi ai cittadini. La legge di bilancio del 2025 prevede, sotto la voce contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali, una contrazione della spesa corrente di questo tenore: 130 milioni di euro per il 2025, 260 milioni di euro per il 2026, 260 milioni di euro per il 2027, 260 milioni di euro per il 2028, 440 milioni di euro per il 2029, questo a livello nazionale. Queste cifre devono essere accantonate da tutti gli enti locali e potranno essere utilizzate l'anno successivo, però non per la spesa corrente, ma per investimenti. Quindi è una modalità di spesa diversa dalla spesa corrente, o utilizzabili per la riduzione del disavanzo del debito. Quindi questo comporta che per questo anno, come per i prossimi, ci sarà un taglio per tutte le amministrazioni molto consistente, che si traduce nella difficoltà di molte amministrazioni comunali nel fornire servizi di qualità ai propri cittadini. In questa riduzione della spesa corrente è evidente che i comuni devono fare i salti mortali per poter garantire i servizi ai cittadini e, come ha spiegato il dottor Viani benissimo, visto che ormai la finanza pubblica locale è ridotta per le voci di ingresso a pochissime voci, IMU, TARI e altri tributi extra tributari, cioè le sanzioni, eccetera, eccetera, con anche l'aggravante di questo nuovo metodo di calcolo, ad esempio delle tariffe dell'IMU, della TARI, con una griglia che ha ridefinito e ha posto ancora maggior limitazioni all'autonomia tributaria degli enti locali, gli enti locali, i comuni, devono appunto in qualche maniera reperire risorse per poter garantire ai propri cittadini servizi adeguati. A riduzioni della capacità della spesa pubblica si aggiungono a quello che era già stato previsto nel 2024, la legge di bilancio del 2024, che erano stati tutti i comuni sottoposti a un taglio delle risorse pari a 300 milioni annui per il biennio 2024-25 e 200 milioni annui per il triennio 2026-2028. Quindi tutti gli enti locali, non solo il Comune di Cremona, ma tutti gli enti locali si trovano ad affrontare veramente una situazione in cui da parte del governo centrale si chiede un contributo di solidarietà per far fronte al deficit di bilancio statale, quando poi sappiamo che il deficit dei comuni incide per l'1,4% sul deficit nazionale, quindi una percentuale molto ridotta, e si chiede un contributo di enormi proporzioni alle amministrazioni locali secondo un principio solidaristico che è ribaltato rispetto a quanto accadeva negli anni precedenti, cioè era lo Stato che era solidale con gli enti locali che fornivano i servizi. Adesso si è ribaltato il paradigma, ma è l'ente locale che deve solidarizzare col bilancio statale. È ovvio che in queste difficoltà ci saranno da fare dei sacrifici, e i sacrifici non vengono fatti tanto per scelta politica quanto per poter far quadrare i bilanci e arrivare a una situazione di pareggio di bilancio, con le ridotte capacità tributarie degli enti locali, con la ridotta capacità di spesa in spesa corrente degli enti locali, che potranno essere sì riutilizzati l'anno successivo, ma per investimenti e non per far fronte alla spesa pubblica. Di fronte a questa situazione è evidente che la coperta che era già corta prima diventa ancora più corta per le amministrazioni, ma non solo del Comune di Cremona, per tutti i comuni, tant'è che l'ANCI stesso prevede che ci saranno moltissimi comuni che andranno in dissesto finanziario proprio a causa di questo. Quindi non è che dobbiamo qui nella Commissione Bilancio dell'amministrazione comunale del Comune di Cremona fare l'atto d'accusa nei confronti del governo, però dobbiamo effettivamente renderci conto da quale qual è la causa che impone certe scelte che nel caso del Comune di Cremona, grazie a Dio, visto alle politiche prudenziali della gestione del bilancio degli anni precedenti, hanno consentito di avere un disavanzo tale da minimizzare i disagi per i cittadini per garantire una qualità di servizi accettabile. Grazie.
Grazie, grazie consigliere. C'è qualcun altro che voleva intervenire a riguardo? Perfetto. Allora, dunque, la consigliera Tacchini prima ci ha dato già un po', potremmo fare così se si vuole, no? Cioè fare una votazione unica dove chi si vuole astenere, chi vuole votare a favore, chi contrario, senza andare a viscerare invece punto per punto. Com'è?
No, si risponde in consiglio, anche perché alcune cose posso rispondere io, altre dovrebbero rispondere alcuni miei colleghi, credo, quindi sì.
Sì, l'avevamo detto all'inizio che avremmo utilizzato. Allora, dunque, quindi procediamo? Vi sta bene fare così o volevate procedere una votazione, anche perché... Aspetti che le passo il microfono,
Allora, se può andare bene, io chiamo nome per nome e la votazione che date vale per tutti i punti all'ordine del giorno, a meno che esatto. Va bene. Bonali.
Favorevole.
Giussani. Gerevini. Merli. D'Ambrosio. Pasquetti. Olzi,
contrario.
Ghidotti,
assente.
È assente, scusate, è vero. Portesani,
contrario.
Alquati,
contrario.
Simi,
contrario.
Ceraso, e Tacchini aveva dichiarato l'astensione e si è confermato astenuto. Va bene, grazie.
No, vi rubiamo ancora un secondo per chi vuole, che magari Federica dà un... No, ma solo una cosa... No, non guarda, sguardo truce. Perché mi sei... No, è perché è una questione tecnica, così evitiamo magari poi di dirla...
No, il discorso dei totali. Perché li ho... Tutti i numeri a memoria non me li ricordo, scusate, però ho verificato. Allora, il totale bilancio 25 di tutti i titoli del bilancio è di 186 per il 25, era di 191 per il 2024, ok? Quindi la differenza è di 5 milioni. Poi, se andiamo a vedere il totale delle entrate finali, come vi dicevo, che era il titolo 1, 2, 3, 4, 5, era 141 nel 2024, scende a 136 nel 2025. Ovviamente dovendo arrivare al pareggio, le spese, titoli primo, secondo e quarto, 24, 143, nel 2025 133, sono meno 5 milioni, di cui la parte preponderante è dovuta ai minori trasferimenti PNRR che piano piano si stanno realizzando. Quindi se nel 2024 avevamo avuto sicuramente maggiori trasferimenti parte corrente e parte capitale vincolati, ovviamente si stanno realizzando le opere e anche utilizzando in parte corrente i trasferimenti per i progetti, e quindi c'è, diciamo, la parte vincolata. Che comunque nelle slide, se avevate visto, nella parte delle missioni c'era stata nella slide della, per missione, la distinzione fra vincolate e correnti come avevate chiesto. Ecco, tutto qua, era una precisazione.
Bilancio 26 allegati, quindi diciamo che bilancio, la contabilità pubblica è molto complicata.
Allora, dichiaro chiusa la seduta e, visto che non, magari con i dirigenti non ci vediamo più, cogliamo l'occasione per augurare buone feste e grazie per la loro disponibilità.